Questa seconda parte della lezione, io la intitolerei come l'ho intitolata nella mia monografia, alla ricerca di un equilibrio tra politiche sociali, diritti umani e azione di contrasto. Ritorno quindi al profilo iniziale, quello della paura del rischio urbano. Qualche attenuante a questi legislatori così perplessi, così titubanti, che fanno un passo avanti, poi ne fanno un indietro, poi un altro avanti, bisognerà pur darla, purché naturalmente ad un certo punto la via la si trovi. Probabilmente è la prima volta che si trovano davanti a un problema in cui la dimensione sociale ha queste dimensioni, cioè persone che si spostano e intervengono in realtà in cui, come dicevamo all'inizio, già ci sono in atto grandi trasformazioni. Pensate appunto a quello che sta succedendo per effetto del calo della natalità e per effetto della maggiore precarietà del lavoro, cioè sono diverse le famiglie, sono diversi i rapporti di lavoro, diventano diverse le città, e in un quadro già con questo grado di complessità e di novità arriva un ulteriore fenomeno, e cioè quello della presenza di persone che vengono da altri territori, che, guardate, numeri alla mano, tutto fanno tranne che fare concorrenza dal punto di vista lavorativo. Questo era il vecchio pregiudizio della fine degli anni 90. No, anzi, la crescita della evoluzione ha determinato un fenomeno inverso, cioè non c'è storia di competizione con riguardo a certi lavori. La competizione rischia di esserci su altri terreni. È in questa società che si è complicata l'intervento sociale, che vuol dire alloggi economico popolari, talvolta anche alloggi in maniera pura e semplice. Qualità della prestazione scolastica, legata alla maggiore complessità dovuta alla eterogeneità dal punto di vista linguistico-culturale. Introducono problemi di tale complessità per cui, dicevo, è comprensibile che il legislatore, prima di imboccare la strada, si comporti come l'automobilista incerto che, non sapendo se deve stare a destra o deve stare a sinistra, sta in mezzo e rischia di, prima di tutto, di creare intralcio e di creare delle situazioni di grave pericolo. Questo è il quadro al cui interno ci si trova quando si deve affrontare il più difficile dei problemi che si presentano, e cioè quello del contrasto alla clandestinità. C'è da fare una premessa. Dobbiamo sciogliere un nodo, che è questo, e cioè la presenza illegale non la possiamo equiparare in sé e per sé a un fenomeno criminoso, né dal punto di vista, potremmo dire, fenomenologico, ma neanche se si adottasse la scelta mettere in campo un reato di creazione legislativa, cioè di trasformare la clandestinità in reato. perché comunque il fatto che abbia una qualifica normativa di rilievo penale non riesce a forzare l'aspetto naturalistico. Molto spesso, cioè, il tipo, la tipologia clandestino è sfuggente rispetto a qualsiasi definizione, soprattutto in ambito sociologico. Perché? Ma perché si tratta della somma di figure complesse unificate da questo puro e semplice elemento della mancanza di un valido titolo di soggiorno. Per cui la maggior parte dei clandestini presenti all'interno delle realtà dell'Unione sono persone che lavorano al di fuori delle regole. Chiaro che questo crea, dal punto di vista sociale, una situazione di estrema debolezza, ma che appare perlomeno legato a un eccesso di semplificazione, pensare di reagire come se si trattasse di un fenomeno criminoso. Qual è stato l'effetto di queste incertezze legislative? È che l'incertezza ad un certo punto è diventata massima. Il fenomeno massimo di incertezza è rappresentato dalle sanatorie, alle quali nessuno si è sottratto, nessun paese si è sottratto. Guardate che da un punto di vista, diciamo, del rapporto fra una norma di sanatoria e il rispetto complessivo del quadro giuridico preesistente, siamo esattamente agli antipodi. Per essere ammessi alla sanatoria diventa titolo di legittimazione la prova di quello che fino a un attimo prima rappresentava un fatto illecito. E quindi tutto il lavoro che viene fatto per tenere perlomeno a un livello decente l'esigenza di prevenzione generale rischia di saltare nella speranza di poter prima o poi entrare in un successivo e ipotetico provvedimento di sanatoria. Davanti a tutto questo, come reagisce l'Unione Europea? Dobbiamo anche qui partire, come abbiamo fatto nell'ora precedente, dal Consiglio Europeo di Tampere, che individua come risposta a tutto questo una regolamentazione efficace dei flussi migratori sorretta da un metodo di coordinamento fra gli Stati membri da realizzare in due fasi, e cioè individuazione di obiettivi pluriennali con riguardo alla intensità di questi flussi migratori, a cui fare seguire direttive che cerchino di calibrare le singole realtà nazionali. Il giudizio di molti è che Tampere si è dato un obiettivo altissimo, ma quasi impossibile da realizzare. Cioè, cosa dice Tampere? Costruiamo un progetto che ci dia, dal punto di vista numerico, delle macro entità sulle quali possiamo lavorare. Le caliamo sui singoli stati, che sono quelli competenti a rilasciare i titoli, creiamo un coordinamento, perché sappiamo che una volta che entrano nell'area Schengen, dopo vi è comunque una mobilità interna, e poi assistiamo i singoli stati nell'andare a realizzare questi obiettivi. È chiaro quello che vi dicevo all'inizio, cioè c'è un tentativo di armonizzare le politiche comunitarie con le politiche nazionali, che è assolutamente evidente. Ma, diciamo, per questa strada è stato difficile riuscire a realizzare questo obiettivo. L'importanza che ha avuto questo ragionamento che parte da Tampere è a un grado tale di significatività addirittura da avere lasciato traccia nello sfortunato trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il trattato definisce, si può dire qui con chiarezza, i principali profili da sviluppare, che sono, guardate come si coglie bene questo problema, cioè qui c'è da trovare la quadra fra politiche comunitarie e politiche nazionali su materie che rimangono di competenza degli Stati, ma che sono fortemente condizionate dal punto di vista giuridico e dal punto di vista dei fenomeni dalla realtà europea. Dal punto di vista giuridico è evidente che le legislazioni nazionali dovranno avere un grado minimo di omogeneità per consentire all'Unione Europea di lavorare. Dal punto di vista naturalistico, l'abbiamo visto più volte, è evidente, cioè una volta che sei nell'area Schengen puoi circolare liberamente. Quali sono allora? Allora, creazione di una politica comune in materia di disciplina dei titoli di soggiorno e di controllo delle frontiere esterne e interne. Resta di competenza degli Stati, ma gli Stati vengono sospinti ad un più forte impegno a creare legislazioni omogenee. Poi, previsione di adeguate disposizioni in materia di asilo, accompagnata dalla protezione sussidiaria e dalla protezione temporanea, e poi realizzazione di una efficace e strutturata gestione dei flussi migratori. È proprio detto chiaramente nel trattato, cioè l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio del non respingimento, del non refoulement che conoscete. Detta politica deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra e al protocollo relativo allo status dei rifugiati. Poi, uno status uniforme per i medesimi soggetti in materia di protezione sussidiaria, un sistema comune di protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio. Quali sono gli obiettivi che perseguono queste politiche comuni? Sono tre, e sono il controllo dei flussi migratori, il blocco dell'immigrazione clandestina, la lotta contro coloro che la organizzano, che questi ultimi due rappresentano un dato di insieme, e poi l'integrazione degli immigrati. Quali obiettivi hanno? Il controllo dei flussi deve contribuire in modo efficace alla lotta contro le reti criminali e lo sfruttamento della manodopera irregolare. Mira a individuare in maniera sicura i rischi terroristici per creare fiducia reciproca negli Stati membri che hanno eliminato i controlli delle frontiere interne. Un tema questo che è calante, ma voi sapete che nella prima fase di attuazione degli accordi di Schengen questo era un tema che è apparso particolarmente significativo. Per quanto riguarda il blocco dell'immigrazione clandestina e la lotta alla tratta degli esseri umani, la stessa Costituzione si pone il tema di portare l'opinione pubblica a condividere un sistema di norme umanitarie e una politica conforme alla tradizione di ospitalità e di solidarietà dell'Europa, che tenga conto delle nuove dimensioni del fenomeno migratorio su scala planetaria e che assicuri un'autentica integrazione degli immigrati nella nostra società. Bisogna dire che anche se l'Unione Europea, dovendo lavorare su realtà così eterogenee, non è riuscita più di tanto a forzare sulle singole legislazioni nazionali, il lavoro che ha compiuto però rappresenta ad oggi una elaborazione di questi temi avanzata a livello tale da non avere pari. In sostanza, che è il giudizio che do anche nel mio lavoro, che cosa ha fatto l'Unione Europea? Non potendo forzare più di tanto sugli aspetti giuridici riservati ai singoli Stati, ha compiuto un fortissimo lavoro di approfondimento conoscitivo in termini di, come dire, quello che i giuristi chiamano ricostruzione del fenomeno. Cioè le articolazioni del fenomeno in funzione di futuri possibili sbocchi normativi, a mio avviso, hanno, grazie all'Europa, ottenuto un livello molto significativo. E questo serve, se non altro, a livello di chi deve elaborare le norme. Normalmente chi deve elaborare le norme non dispone di una articolata, argomentata conoscenza empirica della situazione sottostante. Si muove più che altro in termini di senso comune. In questo caso il lavoro che ha compiuto l'Unione Europea certamente va valutato in termini positivi. Perché dico questo? Perché dopo queste indicazioni di Tampere, dopo questo sforzo di inserire questo tema nel trattato, l'Unione Europea si è, c'è un particolare lavoro della Commissione che è teso a creare indirizzi ai singoli Stati, sullo quale vi voglio intrattenere proprio per poterli valutare assieme, in cui si coglie il buon livello di elaborazione a cui l'Unione è arrivata. In sostanza, il dibattito politico sui temi del contrasto all'immigrazione, sul tema della integrazione degli immigrati, sui temi della risposta alla clandestinità. In base a queste indicazioni dell'Unione Europea viene messo in ordine, e adesso vediamo come. Quali sono i temi di fondo? I temi di fondo sono quelli dell'entità del fenomeno, dei rimedi possibili, il rapporto costi-benefici con riguardo a questi rimedi, le conseguenze delle accoglienze, le conseguenze dei dinieghi, da utilizzare come base per costruire norme che possano raggiungere il massimo di efficacia. Nel 2005, muovendoci in questa direzione, vengono approvati dalla Commissione alcuni indirizzi che ci indicano i campi sui quali occorre intervenire, che sono valutati in maniera estremamente analitica. Quali sono? Politiche in materia di visti, infrastrutture per lo scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento, gestione delle frontiere, cooperazione di polizia, legislazione sugli stranieri e diritto penale, politica di rimpatrio e di riammissione. Ora, se questi sono i settori, potremmo dire, gli ambiti sui quali gli ordinamenti dei singoli paesi dovrebbero organizzare le loro politiche attente alla immigrazione, e cioè per favorire quella regolare e progressivamente far ridurre quella irregolare, la Commissione, dopo questo lavoro di elaborazione, secondo me raggiunge il suo momento più alto di contributo ai singoli Stati, indicando anche quali sono le modalità per raggiungere questi obiettivi. Ve li voglio indicare perché denotano anche proprio il livello di assimilazione che l'Unione Europea ha realizzato su questo tema. Realizzare il contrasto dei flussi migratori irregolari il più vicino possibile alle persone interessate, promuovendo azioni nei paesi di origine e di transito e azioni di sostegno a questi ultimi, nel rispetto della politica comunitaria sui diritti umani e naturalmente con scambio di informazioni e sostegno finanziario alle misure di controllo. Poi, uno sforzo per dare applicazione coerente alle norme già vigenti sui visti e i controlli alle frontiere e rafforzare la sorveglianza. Vedete, viene da chiedersi, ma come mai si parla di contrasto alla clandestinità e si dice lavorare sui visti? Ci sarà qualcosa che non funziona. Invece, no. La più recente sanatoria che è stata compiuta in Italia, quella del 2002, quella collegata alla legge Bossi-Fini, ha regolarizzato circa 750.000 stranieri extracomunitari, cioè un numero molto grosso. Il campione è stato accuratamente valutato, formato oggetto di studi, anche perché le persone che venivano regolarizzate dovevano compilare dei moduli, poi venivano compiuti degli accertamenti. Quindi sono dati raccolti e poi anche verificati. Portò il ministro dell'interno di allora, dopo circa 2 anni, il ministro Pisanu, in sede di risposte e interrogazioni parlamentari, cioè nel mio libro l'ho riportato integralmente questo contributo, a fare una dichiarazione veramente importante per chi deve studiare questo fenomeno. Cioè normalmente si ricollega la presenza clandestina agli sbarchi. Ovviamente questo è a livello di comunicativo per l'opinione pubblica, è un concetto che è passato, ma è un concetto completamente sbagliato. Addirittura in Spagna, se guardate su internet, c'è un sito che è polemico su questo, lo spagnolo lo pronuncio malissimo, non son todos pateras y cayucos, cioè non sono solo zattere e barconi, insomma. Perché, cosa disse il ministro Pisanu? Che il 75% di coloro che avevano chiesto la sanatoria erano arrivati in Italia con un metodo, fra virgolette, legale, cioè in treno, in nave, non sui barconi e sulle zattere. Ma l'altro 25% non era tutto composto da persone sbarcate, ma solo il 15%. L'altro erano le situazioni più, un pochino più complicate, cioè coloro che hanno passato la frontiera proprio scavalcando il filo spinato, le situazioni diciamo un po' più rocambolesche. E quindi le norme comuni già vigenti sui visti e sui controlli delle frontiere in questa materia vengono ad avere particolare importanza. Poi, realizzare un sostegno tecnico che faciliti la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni. Sto leggendo le indicazioni che dà l'Unione Europea. Rafforzamento dell'utilizzo delle moderne tecnologie di telecomunicazione. Migliorare la qualità delle statistiche ed istituire un osservatorio europeo delle migrazioni. Guardate che l'esempio che vi ho fatto prima è assolutamente fondamentale, cioè se si fa una politica pensando che diciamo le migrazioni clandestine si realizzano in un modo e poi si va a verificare che non è così, è evidente che si sono investite risorse in una direzione che non è quella giusta. Vi ricordate in primi tempi proprio era a livello di opinione pubblica, cioè utilizzare la marina, espressioni che non avrebbero comunque risolto il problema se diciamo il 75% era arrivato in questo modo e l'altro 10% era comunque passato via terra e non via mare. Poi definire sanzioni adeguate contro i favoreggiatori dell'immigrazione clandestina, ponendo il sequestro dei proventi del crimine tra le principali conseguenze del reato, adottare nuovi provvedimenti nei confronti dell'occupazione non dichiarata di persone in soggiorno irregolare per diminuire la convenienza di tali assunzioni per i datori di lavoro e la forza di attrazione per i potenziali immigrati regolari, riconoscendo trattarsi di questione preoccupante e intervenendo in maniera ferma sui fenomeni di sfruttamento. E poi rafforzare la cooperazione di polizia e proseguire nella politica comunitaria di riammissione nei paesi di provenienza. In sostanza, che cosa emerge da tutto questo? Emerge una preoccupazione dell'Unione Europea per una caratteristica che sono andate assumendo le singole legislazioni nazionali, che si è dimostrata controproducente rispetto al fenomeno del contrasto all'immigrazione. E cioè una spiccata mancanza di strumenti che individuassero le varie tipologie in soggiorno irregolare, approfondendo le caratteristiche e esigenze delle diverse forme di presenza clandestina. Le misure di contrasto, cioè comprese quelle italiane, non possono prescindere dal dato che la presenza clandestina, dal punto di vista comportamentale, riguarda realtà, casi molto diversi fra loro. Perché nel momento in cui, pensiamo al trattenimento, nel momento in cui il trattenimento ha come unico presupposto l'accertamento della mancanza di un valido documento, il rischio è quello che le modalità attraverso le quali le persone sono trattenute possano essere o esorbitanti, pensate al pure semplice lavoratore clandestino, oppure minimali, tali da poter essere facilmente eluse. È una constatazione che coloro che si sono allontanati dai centri di permanenza sono normalmente persone molto contigue ai fenomeni e ai traffici criminosi, i quali fanno un calcolo, diciamo, opportunistico di quello che conviene a loro fare, e davanti a uno strumento come il centro di permanenza hanno un livello di deterrenza minima, perché voi sapete che se uno scappa da un centro di permanenza il massimo di risposta che l'ordinamento può fare è, se lo prende, riportarglielo. E ora, noi abbiamo avuto un significativo intervento della Corte Costituzionale che ha un po' diciamo sollecitato il legislatore, riguardava l'originaria disposizione sul centro di permanenza, adesso ha avuto un cambiamento di nome, oppure chi viene anche qui dagli studi giuridici coglierà come sia singolare che ci sia un articolo di legge, o meglio di un decreto legge, casi straordinari di necessità e urgenza, che cambia il nome a una struttura, no? Poi non fa assolutamente nient'altro, gli cambia il nome. Nella originaria disciplina il trattenimento nel centro di permanenza, parlo della legislazione italiana, era subordinato alla verifica di un'alternativa, e cioè che non fosse sufficiente il mero ordine di espulsione, che funzionava come una sorta di foglio di via. Con le modifiche del 2002 questa alternativa non esiste più e decide il questore se la persona debba essere trattenuta oppure debba allontanarsi, ma non è più un'alternativa. E cioè, in sostanza, si dovrebbe disporre in tutti i casi il trattenimento, ma siccome in certi casi non è possibile, il questore, a queste diversissime condizioni, può dire alla persona di allontanarsi. Dicevo, quando esaminò la Corte Costituzionale la vecchia formulazione, su quella nuova non è ancora intervenuta, intervenuta con ordinanze che dichiarano l'inammissibilità, legate molto spesso a valutazioni contingenti di ordine procedurale, ebbe a dire questo: il centro di permanenza è sotto la copertura dell'articolo 13 della Costituzione, non può quindi essere esentato dal metodo casistico, cioè occorre che siano indicati i casi. Dice, è vero che la norma non lo indica, però dando un'alternativa consente implicitamente al giudice chiamato in sede di convalida di dedurre che i casi in cui deve disporre il trattenimento sono quelli in cui la semplice espulsione, per evidenti motivi di sicurezza, è insufficiente. Il fatto è che appunto nel 2002 questo quadro è stato completamente alterato, per cui oggi questa norma vive in una sorta di limbo, aggravato appunto da questa mancata distinzione, che è quella su cui voglio concludere questa lezione, che rappresenta forse l'aspetto sul quale l'Unione Europea dovrebbe dare un impulso più significativo, dando cioè l'indicazione che anche in materia di espulsione dei clandestini il criterio della proporzionalità e della adeguatezza, e cioè un livello di restrizioni che sia adeguato e che sia diciamo in proporzionato alla personalità del soggetto che si ha davanti e adeguato rispetto alle esigenze di prevenzione che si pongono, debba essere posto a presidio di tutti i provvedimenti di trattenimento. Ecco, questo è il nodo che secondo me si evidenzia maggiormente, e cioè occorre fare in modo che le norme sulla presenza dei clandestini si orientino, in un'Europa ormai più matura, a essere in armonia con il resto del sistema giuridico, che non permetterebbe mai restrizioni della libertà personale davanti a fatti di questo genere. Bene. Grazie.